Il progetto di questi 4 giorni è, credo, abbastanza comprensibile. Ogni giorno ha in fondo una sua compiutezza. Quando si è ragionato su come impostare appunto questo percorso, è venuta fuori questa idea che poi ha preso corpo nei titoli che sono stati messi nel programma. Quindi ogni giorno contiene un momento più introduttivo, più generale, e una parte di commento a un testo scelto. Questo, diciamo, appunto, fa di ogni giorno una unità relativamente a sé stante. Ecco. È chiaro che dire che noi oggi commentiamo il prologo fa ridere in un certo senso, cioè commentiamo il prologo, cioè forse ci vorrebbero 12 settimane, no? Almeno 2 ore per settimana, per 12 settimane forse riusciamo a dire qualcosa del prologo. Quindi qui bisogna trovare una via di mezzo, no? Che consenta di dire alcune cose fondamentali e di dare la percezione di un percorso minimamente compiuto, certo lasciando trasparire un po' di questioni grosse, ma anche poi non potendo scendere oltre a un certo livello di dettaglio. Questa un po' è la vera difficoltà, diciamo così, no? Di trovare una via espositiva, diciamo, bilanciata. Quindi vediamo appunto come va, poi al termine anche della prima giornata forse qualche assestamento si potrà fare per i giorni successivi. Ecco, quindi questo è un po' l'impianto, la questione introduttiva di cui oggi ci occupiamo prima di dire qualcosa di commento al prologo è la genesi del Vangelo, il processo di formazione del quarto Vangelo, del Vangelo secondo Giovanni. Alcune delle cose che poi io accenno in questa prima parte della mattina, di fatto torneranno con un approfondimento maggiore sabato e domenica, perché di fatto questa questione della comunità di Giovanni nel suo rapporto con la sinagoga è una cosa che influisce pesantemente sulla genesi del Vangelo, sulla sua composizione. E lo stesso si può dire del punto introduttivo dell'ultimo giorno, la pneumatologia giovannea. Credo che si possa dire che il modo in cui l'evangelista percepisce l'opera dello Spirito di verità, è un elemento cruciale per comprendere la natura del suo Vangelo. È un elemento che incide sul modo in cui il Vangelo si è plasmato, ha preso forma, è diventato un testo scritto come lo conosciamo. Quindi le questioni introduttive su cui tornerò, su cui andremo a riflettere sabato e domenica, in qualche modo sono delle espansioni di punti che oggi accenno in modo più sommario. Mentre domani è una questione più specifica, più delimitata, è la questione della peculiare scrittura di Giovanni, delle sue caratteristiche proprio come libro, come opera letteraria. Ecco, quindi cerco di dire qualcosa sul percorso che ha portato alla formazione, ad avere il Vangelo secondo Giovanni come lo abbiamo, come lo leggiamo, come sta nelle nostre mani, nelle Bibbie stampate che possediamo. È assolutamente chiaro, però lo dico, che in queste questioni di tipo storico inevitabilmente si fanno delle ipotesi e io ne sposo qualcuna a preferenza di altre. Quindi sono assolutamente consapevole che quello che dico non rappresenta l'unanimità del pensiero su questi punti. Ci sono evidentemente altri modi di ricostruire la genesi del Vangelo. Poi lo sapete benissimo, tutto ciò che è ricostruzione storica ha sempre un grado più o meno alto di, come dire, di ipoteticità e il numero delle ipotesi è direttamente proporzionale a quello, scusate, è inversamente proporzionale alla quantità di dati certi. Quindi, laddove poi i dati certi non sono tantissimi, le ipotesi proliferano, no? Diventano infinite. Quello che io dico adesso è un modello per pensare, per immaginare la nascita del Vangelo che, come dire, si trova diffuso, è sostenuto da vari studiosi ed è quello che personalmente, almeno in questo momento, mi persuade di più. Quindi non faccio il dibattito, ecco, per esempio, questo lo lascio perdere, non è che qui mi metto a discutere, espongo anche un modello diverso e lo critico, ecco, no, scelgo di presentare in un modo, diciamo, minimamente documentato, l'ipotesi che a me sembra più verosimile. E quindi immagino che si possa descrivere, riproporre il percorso lungo il quale è venuto formandosi il Vangelo secondo Giovanni in quattro tappe. Quattro tappe che indico subito, che sono queste: la presenza di un testimone oculare all'inizio del Vangelo, è la prima tappa. La seconda è il formarsi di una tradizione, ancora a livello orale, nel periodo successivo alla Pasqua del Signore Gesù. Il testimone oculare è colui che è presente agli eventi, poi c'è il tempo successivo agli eventi pasquali nei quali la tradizione, quindi la trasmissione di ciò che è stato visto, udito, sperimentato, si forma, prende corpo, si sviluppa, si cristallizza. Dunque la seconda fase è il formarsi della tradizione giovannea. La terza è la stesura per iscritto del Vangelo. Io immagino, ecco, so benissimo che questo punto, ma anche gli altri, sono discutibili, si discute su tutto, lo sappiamo perfettamente. Poi, va bene, e quindi anche questo punto, ultimo che dico, è oggetto di discussioni, però ritengo che si possa ipotizzare ragionevolmente che il Vangelo abbia conosciuto due stesure. Nel giro di poco, che l'Evangelista abbia prima redatto inizialmente una versione del suo Vangelo più breve di come l'abbiamo adesso e che successivamente, per ragioni che proverò di dire sinteticamente, poi sia stata composta la versione finale come la possediamo ora. Ecco, questi sono i quattro passaggi che io adesso provo di dettagliare un po'. Un testimone oculare che sta all'origine del Vangelo, il formarsi di una tradizione orale che ha peculiarità sue, una prima messa per iscritto, una prima edizione e una edizione finale del testo del Vangelo secondo Giovanni che coincide con quello che abbiamo tra le mani noi oggi. Bene, per ciascuna di queste quattro tappe, allora adesso provo di fare alcune considerazioni che sono di tipo storico, ma sono anche teologiche, cioè vogliono essere ovviamente già un aiuto poi a capire il libro nella sua forma finale, perché alla fine poi questo, no? Che è rilevante, cioè le cose che dico, le dico comunque perché sono persuaso che siano un aiuto a capire meglio il testo così come alla fine lo abbiamo tra le mani oggi. Dunque, all'origine del Vangelo secondo Giovanni ritengo che si debba ammettere la figura di un testimone oculare. Voi direte, ma come? Certamente, come? Certamente. Sì, fino a un certo punto. Perché sono questioni oggi, da qualche secolo, ampiamente dibattute. Quindi voi vedete subito la mia posizione. Cioè io ritengo che per spiegare questo libro si debba ammettere che alla sua origine c'è una figura che è stata presente agli eventi, a tutti o in parte, lasciamo, non entriamo troppo nei dettagli, ma ammettere la figura di un testimone oculare, va bene? Bene, a questo proposito, allora adesso rifletto un po' su questo primo livello. Noi tradizionalmente nella Chiesa, diciamo da Ireneo in poi e poi fino al Settecento, tre figure coincidono. Il discepolo che Gesù amava, l'autore del Vangelo, Giovanni l'Apostolo, il figlio di Zebedeo. No? Per noi sono un'unica figura. Didatticamente adesso vi chiedo però di sciogliere questo vincolo e di considerare in modo autonomo queste tre figure, va bene? Lo so benissimo che il nostro retaggio, almeno per la maggior parte di noi, immagino, è la fusione dei tre. L'autore del Vangelo è Giovanni l'Apostolo, il figlio di Zebedeo, ed egli è raffigurato dentro il Vangelo stesso come il discepolo che Gesù amava. Ma proviamo di considerare le cose, appunto, sciogliendo il vincolo. Diciamo allora qualche cosa su l'autore del quarto Vangelo. Chi è? Che cosa dice il Vangelo stesso del suo autore? C'è un punto nel Vangelo, guarda caso è in Giovanni 21, dove questa questione emerge nel modo più chiaro. Giovanni 21, bisognerebbe leggere i versetti dal 20 al 24, sono pochi versetti, adesso li riprendo, li leggo. Voltandosi Pietro vede il discepolo che Gesù amava, che seguiva. Lui che si era reclinato durante la cena sul suo petto e aveva detto: Signore, chi è che ti consegna? Pietro dunque, vedendo costui, dice a Gesù: Signore, e lui cosa? Gli dice Gesù: visto che io voglio che lui rimanga finché io venga, che cosa a te? Tu seguimi. Qui il Vangelo finisce, come storia, come racconto. Adesso viene una lunga interferenza, tra virgolette, dell'Evangelista. Il racconto finisce così, è già finito. Ma gli ultimi versetti, gli ultimi versetti sono l'Evangelista che parla direttamente al suo ascoltatore, al suo lettore, e dice così. Allora si diffuse questa parola tra i fratelli, che quel discepolo non sarebbe morto. Ma Gesù non gli disse che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Questo è il discepolo che rende testimonianza su queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è degna di fede, veritiera. Questo testo certamente fonde due delle tre figure che ho detto, no? È chiaro. Cioè, questo testo afferma la coincidenza tra l'autore del Vangelo e il discepolo che Gesù amava. Ecco, in che senso? Come dobbiamo intenderla questa identificazione? Io dico quali sono i margini dentro i quali ci si può muovere. Questo passaggio di per sé, rettamente inteso, non afferma che il discepolo amato sia l'autore nel senso moderno del termine, cioè colui che di suo pugno ha scritto dalla prima all'ultima parola. Questo mi sentirei di escluderlo per una ragione che adesso dico. Quindi, mettiamo bene a fuoco questo punto. Ripeto, il testo di per sé non afferma che il discepolo amato sia l'autore materiale del Vangelo nel senso dello scrittore. Scavo un attimo su questo punto. Perché? Intanto perché il concetto antico di autore non coincide con quello moderno. Questo ormai è un luogo comune. Il concetto antico di autore non può coincidere con quello che abbiamo dall'invenzione della stampa in poi, dove l'autore coincide con lo scrittore. Il concetto antico di autore è molto più ampio e può comprendere anche diciamo, la figura che è all'origine delle idee che poi vengono messe per iscritto in un libro. L'autore è, secondo anche il senso, diciamo, etimologico della parola, auctor, augere, colui che fa in modo che una cosa ci sia, che venga prodotta. In questo senso mi sento, francamente, di sottoscrivere l'affermazione che il discepolo amato è l'autore del Vangelo, in questo senso largo, è colui la cui figura, le cui parole, la cui testimonianza, la cui predicazione è all'origine del Vangelo. Voi direte, ma qui sta scritto che lui le ha scritte. Sì, però voi sapete che il greco usa le forme del verbo greco a volte hanno di suo, di loro natura, un senso causativo senza bisogno di usare un verbo ausiliare come facciamo in italiano. In italiano dico scrivo, ma dico anche faccio scrivere. Esprimiamo la diversa sfumatura in questo modo, usiamo un ausiliare, un verbo d'appoggio, faccio scrivere, ma non così il greco. Il greco esprime, può esprimere la dimensione causativa con la forma verbale normale, senza uso di ausiliari. Allora faccio un esempio da questo punto di vista, secondo me, discretamente chiaro. Leggo un passo di Giovanni, Giovanni capitolo 19. Presero Gesù ed egli, portandosi la croce, uscì verso il luogo detto del cranio, Giovanni 19:17, dove lo crocifissero. Pilato scrisse anche un titulus e lo pose sulla croce. Vi si trovava scritto Gesù il Nazareno, re dei Giudei. Gli chiedono di toglierlo e lui risponde: ciò che ho scritto, ma secondo voi non potremmo tradurre qui ciò che ho fatto scrivere lo lascio scritto? Perché, guardate, in senso tecnico è del tutto inverosimile che Pilato abbia lui materialmente scritto questo testo. Non ci credo. Come non è lui che materialmente lo ha posto. Questo è un caso in cui i due verbi greci, che sono una forma dell'attivo normale, però possiamo, anzi dovremmo tradurli in senso causativo, cioè dovremmo tradurre così: Pilato fece scrivere e fece porre sulla croce, perché questo è il senso del testo. Quindi, diciamo, si può stare molto tranquilli da questo punto di vista, è una possibilità consentita, cioè intendere questi è colui che le ha scritte in questo senso più largo, perché si potrebbe tradurre questi è colui che le ha fatte scrivere, ed è il senso antico dell'autore, propriamente. Allora, ho detto proviamo col tenere distinte le tre figure, il discepolo amato, l'autore del Vangelo, e Giovanni l'apostolo, il figlio di Zebedeo, e ho cominciato il percorso però dicendo le prime due possono essere fuse, ricomposte, riavvicinate, con questa indicazione che ho dato, con questa indicazione che ho dato. Prima di dire qualcosa sulla questione storica, ma molto rapidamente, sull'identità storica, vorrei dire due parole su questa misteriosa espressione. Perché questo tale è chiamato il discepolo che Gesù amava? Questo credo che abbia un rilievo per capire il senso stesso del suo libro. Prima di farlo però mi congedo da Giovanni 21:24 con una annotazione di traduzione, di interpretazione del versetto 24. È quello che ho letto prima, adesso lo rileggo. Questi è il discepolo che rende testimonianza su queste cose e le ha scritte. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Una traduzione che espliciti un po' il senso che a me sembra più convincente di questo versetto è questa. Questi, lui il discepolo amato, è il discepolo che continua a rendere testimonianza su queste cose, avendole messe per iscritto o avendole fatte mettere per iscritto una volta per tutte. Cioè, io sottolineerei la diversità tra il participio presente e il participio aoristo e vorrei insistere su questo gioco molto importante, cioè questo versetto sottolinea da un lato che la testimonianza del discepolo amato è una testimonianza perdurante, egli rende ora testimonianza, la sua testimonianza è in atto, è in corso, tema verbale del presente. Egli è colui che attualmente rende testimonianza. Io tra l'altro sono tra quelli che pensano che in questo momento Giovanni sia già morto e che questo capitolo sia stato appunto aggiunto in conseguenza della sua morte, ma sempre in riferimento a lui. Quindi, benché sia morto, egli continua a rendere testimonianza su queste cose, e queste cose non è solo l'ultima apparizione sul lago che è stata raccontata prima, queste cose è un modo per indicare tutto il Vangelo, è tutta la vicenda di Gesù. Egli continua o rende una duratura, una perdurante testimonianza sulle cose di Gesù, si passa all'aoristo, avendole messe per iscritto, se accettate il senso causativo, avendo fatto sì che fossero messe per iscritto. Cioè, qui c'è già l'idea che la testimonianza perdura in forza del fatto che essa è già diventata un libro. Su questo c'è un grande consenso, cioè che Giovanni è tra i quattro Vangeli quello che ha la coscienza più profonda dell'opera letteraria, cioè di essere una testimonianza che ha acquistato una forma scritta. È una testimonianza che è diventata libro. La coscienza che Giovanni ha di questo è più alta degli altri evangelisti. È paragonabile a quella di Luca, ma è più profonda. Dunque, questo è il discepolo che rende una testimonianza perdurante in forza del fatto che essa è ormai diventata un testo, un libro. È quello che noi chiamiamo il Vangelo secondo Giovanni. E, a mio giudizio, ma non solo mio, questa è la vera spiegazione che il Vangelo ci dà della misteriosa parola di Gesù. Cioè, se voglio che lui rimanga finché io venga, vuol dire io voglio che lui resti nella testimonianza che lui mi rende. Cioè, la parola di Gesù ci viene spiegata in questo senso. Il Vangelo secondo Giovanni resterà fino alla parusia. Poi questo può essere vero anche degli altri scritti del canone, non c'è alcun dubbio. Il canone in questo momento non esiste, il canone del Nuovo Testamento, quindi l'affermazione è fatta sul Vangelo, su questo libro. È molto interessante questo, no? Cioè, qui si esprime già la convinzione che questo testo resta fino alla parusia e che questa è la promessa di Gesù. Il discepolo amato rimane nella testimonianza scritta che egli ha redatto. Poi è chiaro che questa testimonianza non può prescindere da un contesto comunitario che la trasmette, questo è chiaro, eh? Però c'è una grande insistenza sulla sua testimonianza divenuta libro. Perché è chiamato discepolo che Gesù amava? Penso che questa indicazione abbia un grande rilievo. Intanto, molto sinteticamente, ricordiamo i punti del Vangelo dove compare questa figura, il discepolo che Gesù amava. Ci sono dei passi espliciti, i passi in cui egli è esplicitamente identificato così cominciano col capitolo 13. Siamo nel contesto della cena. Giovanni 13, 23, 25 è il primo dei passi in cui egli compare. E prima, non lo so, dico qualcosa dopo, però mettiamo a fuoco i punti dove certamente è indicato. Lì, quando Pietro di chi è, domandagli chi è, e lui reclinandosi sul petto di Gesù, no? Gli fa la domanda. È già un testo, è un testo di una densità simbolica e teologica grandissima. È chiaro che questa prima apparizione esplicita già veicola alcuni tratti del suo ritratto, il ritratto di questa figura. E gli altri passi sono sotto la croce, la consegna reciproca da parte di Gesù del Giovanni, del discepolo alla madre e della madre al discepolo, Giovanni 19, 25 e 27, la visita alla tomba vuota la mattina del primo giorno dopo il sabato, capitolo 20, dal versetto 2 al 10, e poi ci sono due episodi all'interno del capitolo 21, dove egli è esplicitamente presentato: la pesca, avvenuta la pesca, lui dice è il Signore, Pietro, lo dice a Pietro, e Pietro, avendo udito che è il Signore, si getta in acqua, e poi il passo che ho letto prima, che è l'ultimo dei cinque. Cinque sono sicuri, sono espliciti. Ce ne sono altri su cui si può discutere. Adesso li ricordo in ordine, diciamo, decrescente di probabilità. Ce ne sono tre. Giovanni 19, 35. Gesù è appena morto, cioè è già morto, il soldato ha aperto il fianco con la lancia. A questo punto, sentite che cosa dice il Vangelo, e colui che ha visto, Giovanni 19, 35, ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è autentica, e lui sa che dice cose degne di fede, perché anche voi crediate. Qui non si dice esplicitamente chi sia, ma a me pare che non ci siano altre ipotesi ragionevoli, irragionevoli molte, ma ragionevoli non direi. Mi pare che questo testo vada ascritto alla galleria dei testi che servono per compilare il profilo del personaggio. Un altro testo più problematico, quindi vado all'indietro, come i gamberi, Giovanni 18, l'interrogatorio davanti ad Anna, Giovanni 18, dal versetto 15 in avanti, lo seguiva Gesù, Simon Pietro e un altro discepolo. Quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò insieme a Gesù nel cortile del sommo sacerdote, mentre Pietro stava fuori presso la porta. Allora l'altro discepolo, quello noto al sommo sacerdote, uscì e disse alla portinaia, parlò alla portinaia ed introdusse, fece entrare Pietro. Si discute, questo è un testo più problematico, molti ritengono che questo altro discepolo, purtroppo non meglio identificato, debba, nella economia complessiva del racconto, essere identificato col discepolo amato. È un elemento non irrilevante, perché se prendiamo questo passo dentro la galleria, è questo tale è noto al sommo sacerdote, forse di famiglia sacerdotale, comunque deve bazzicare negli ambienti di Gerusalemme. Appunto, questo è un elemento che gioca un certo peso poi nella questione storica. Ultimo testo, il più incerto, si trova al capitolo primo. Vedete che tutti quelli che ho indicato finora si trovano a partire dalla cena. Ho indicato testi soltanto dal capitolo 13 in avanti. C'è il racconto della vocazione dei primi due discepoli, che contiene un vuoto che potrebbe essere riempito con questo personaggio. Voltandosi, versetto 38 del capitolo primo, leggiamo il 37, e due dei suoi discepoli udirono e seguirono Gesù. Udirono lui che parlava e seguirono Gesù. Voltandosi, Gesù e vedendoli seguire, dice loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì, che si dice tradotto maestro, dove dimori? Dice loro: venite, vedrete. Vennero dunque e videro dove dimorava, e dimorarono presso di lui. In quel giorno era circa l'ora decima. Uno dei due che avevano udito da Giovanni, l'avevano seguito, era Andrea, il fratello di Simon Pietro. E l'altro? Il problema c'è fin dall'epoca patristica, cioè non c'è un'interpretazione concorde su questo dato. Qualcuno dice, lo dice fin dall'epoca antica, l'altro è Filippo, che viene poi esplicitato dopo. Qualcuno dice: stai tranquillo, rassegnati, cioè ci sono degli elementi che non vengono detti, l'altro non sappiamo chi fosse. Terza ipotesi, no, l'altro volutamente, in modo indiretto, è il discepolo che Gesù amava. Allora, i due ultimi testi che ho indicato, che purtroppo però hanno un certo tasso di incertezza molto alto, l'ultimo, incidono sul quadro che ci possiamo fare dell'identità storica del personaggio, perché se questo testo del capitolo primo va ascritto alla galleria dei testi che delineano il profilo del personaggio, allora egli è presente fin dall'inizio e fin dal ministero che Gesù svolge in questo momento ancora al Giordano, cioè siamo proprio all'inizio, no? E poi in Galilea. Quindi sarebbe un personaggio presente lungo tutta la sequenza degli avvenimenti. Se questo testo non lo possiamo inglobare, rimane su questo punto, diciamo, un'incertezza, semplicemente. Non dico che non c'è prima, dico che comunque non è mai indicata la sua presenza, se non a partire dalla cena. Questi sono i dati che generano poi, se volete, le discussioni, la ridda delle ipotesi storiche. Gli elementi di incertezza, come avete visto, ci sono relativamente grandi, e quindi qui poi si aprono una serie di ipotesi. Dopo dico rapidamente qualcosa, ma a me interessa francamente di più un po' valorizzare il senso di questa espressione. Al di là di tutto, però dirò qualcosa anche della questione storica, ma al di là di tutto, perché lo chiamano così? Perché egli è chiamato il discepolo che Gesù amava? A mio parere, quindi si potrebbe prendere la via, per farne un ritratto, si potrebbe prendere la via di leggere i passi che ho indicato, ma nell'economia di queste giornate non ci sta. Allora prendo un'altra via, prendo un passo giovanneo dove Gesù riflette su che cosa vuol dire che lui ama qualcuno, che ama il discepolo. E la mia scommessa, io difendo questa lettura, è che quel testo, dove non si parla del discepolo amato in senso stretto, ma si parla di Gesù che ama qualcuno, quel testo è una chiave di lettura fondamentale del profilo teologico e spirituale di questo personaggio, ed è la vera ragione per cui è chiamato così. Perché è chiamato il discepolo che Gesù amava? Ma vai a leggere quel testo e guarda che cosa è implicato nell'atto di amore di Gesù per qualcuno. Allora capirai perché lo chiamano così. Il testo lo sapete tutti, a questo punto l'avete capito, è il testo del capitolo 15, un testo famosissimo. Uno dirà: che cosa c'entra con l'autore del Vangelo? Appunto, questo è il mio suggerimento, poi non ho la pretesa di persuadere tutti, provo di dire le mie ragioni. Giovanni 15, 13, 15, siamo nel contesto dell'addio. Il discorso è iniziato con l'immagine della vite e dei tralci, e poi prosegue ad un certo punto con queste parole notissime che adesso leggo. Amore più grande di questo nessuno ha, che uno deponga la propria esistenza, la propria vita di uomo, per i suoi amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi dico più servi, perché il servo non sa che cosa sta facendo il suo padrone, ma vi ho detto amici, perché tutto ciò che ho udito da parte del Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Prima cosa che sottolineo, il termine amico. Gli studiosi di San Giovanni dicono San Giovanni non usa mai in un senso svilito, banale, il termine amico. In Giovanni Filos conserva il ricordo di Fileo, del verbo da cui deriva. Cioè, non è un uso estenuato della parola. In italiano, amico, ditemi cosa vuol dire, amico? Quasi nulla. Dipende dai contesti, certo. Ma ci sono dei contesti in cui è una parola così esausta che non vuol dire niente. Così anche nel greco, non è detto che necessaria. Gli autori, gli studiosi di Giovanni, sono propensi a ritenere, anch'io sono di questo parere, che qui Filos indichi una cosa molto forte. Vi chiamo amati. Io dico che voi siete oggetto della mia filia, che voi siete destinatari del filein. Questo vuole dire Filos, non genericamente amici, ma destinatari dell'amore. E quindi qui abbiamo le due radici che Giovanni usa per indicare l'amore, agapao, agape, nessuno ha un agape più grande di questo. Qui agapao, l'altro verbo, e fileo. Guardate che l'espressione il discepolo che Gesù amava preferibilmente è costruita con agapao, ma in un caso anche con fileo. I due verbi, a mio giudizio, sono intercambiabili. Io faccio fatica a credere a una gerarchia dei due verbi. Credo a una diversa sfumatura, ma non a una gerarchia. Di fatto tutti e due sono usati per indicare lui, il discepolo amato. Bene? E qui si trovano tutti e due. Si trova agape e filos. Perché questo testo mi sembra importante? Perché esso delinea un percorso in tre tappe, che non corrisponde alla sequenza dei versetti. Se dovessimo riordinare logicamente, cronologicamente il testo, bisognerebbe cominciare dall'ultimo, il 15, poi andare al 13 e chiudere col 14. Cioè il testo parla, prima di tutto, di due modalità con cui si esprime l'amore di Gesù. La prima, versetto 15. La seconda, versetto 13. Il versetto 14 che sta in mezzo in realtà è l'ultimo della sequenza ed è la risposta da parte di colui che è oggetto dell'amore descritto negli altri due passaggi. Il versetto 14 è l'ultimo, in questo momento lo lascio, non mi interessa, perché io voglio capire cosa vuole dire che Gesù ama qualcuno, quindi mi interessano gli altri due. Secondo questo testo, la manifestazione dell'amore di Gesù, o l'amore di Gesù si esprime, in due modalità successive. Poi bisogna vedere se sono realmente distinguibili. Primo, il versetto 15 è il primo, in ordine logico e cronologico. Io non vi chiamo più servi. Il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, cioè... Qui c'è tutta la forza dell'espressione biblica, no? Vi ho chiamato amici, vuol dire vi ho costituito nella condizione di filoi. È chiaro, no? E mica genericamente si vuole dire vi ho messo un'etichetta, no, qui si vuol dire che è stato operato un cambiamento ontologico, no? Io vi ho costituito nella chiamare, nel senso di creare, è una parola creatrice questa. Io vi ho chiamato amici, dunque la condizione di destinatari dell'amore di Gesù, filoi, è determinata dal fatto che egli, tutto ciò che ho udito dal Padre mio, egli lo ha fatto conoscere a noi. Bene. Qui c'è tutta la teologia di Giovanni, no? Questa è una ottima sintesi di teologia della rivelazione, no? chi è Gesù di Nazareth? È il rivelatore del Dio invisibile. Dio nessuno l'ha mai visto, 1:18. No, nessuno l'ha mai visto, né lo può vedere, non si può toccare né udire. E c'è uno che però lo conosce. Questo è il cuore dell'annuncio del Kerygma Giovanneo, no? Gesù, l'unico che conosce Dio, il Dio invisibile, lo ha fatto conoscere. E in questo esprime il suo amore per gli uomini e li costituisce nella condizione di amati. A parte che, secondo me, qui c'è anche un dato di esperienza umana. In fondo questa è una parabolina, no? È una piccola parabola. Uno schiavo nella casa è all'oscuro di quel che fa il padrone. Invece il segno della intimità e dell'amore è la comunicazione, il trasmettere. E questo credo che anche nella nostra esperienza sia assolutamente evidente. La forza di una relazione è inversamente proporzionale alla estensione del non detto. Quando due persone non possono dirsi molte cose, non riescono a dirsi molte cose, di fatto non si dicono molte cose, la relazione ne è in modo direttamente proporzionale indebolita. È un'esperienza, cioè è la trasmissione di ciò che è più intimo, di ciò che è più mio che crea la comunione, ma è evidente, no? E quindi Giovanni elabora poi la sua teologia dell'incarnazione, perché questa è la teologia dell'incarnazione, cioè il Dio invisibile è visibile nella carne di Gesù. La elabora integrando questo elemento che è un elemento di esperienza. Qual è dunque quella cosa, il segreto di Gesù, che Gesù ha comunicato, strappandoci così dalla condizione di schiavi? Nel Vangelo di Giovanni è evidente, è il segreto di Dio, è il mistero di Dio, è il mistero dell'identità di Dio come padre che dice relazione a un figlio. E questo è il grande mistero. Poi dice, nessuno ha un amore più grande di questo, dare, deporre la propria psiche. Psiche è l'esistenza fisica, è l'esistenza che riceviamo dai genitori. Deporre la propria esistenza fisica per coloro che si ama. È chiaro che allora coloro che si ama sono coloro che, avendo accolto la rivelazione, sono entrati nella condizione di amati. L'amore raggiunge il culmine laddove Gesù, perché questo versetto parla di lui prima che di altri, direttamente parla di lui. L'amore di Gesù raggiunge il culmine nel momento in cui lui muore per coloro che ha già reso amati, avendo comunicato loro il mistero di Dio. Vedete che qui c'è tutto? Qui c'è tutta la storia di Gesù. C'è il suo passaggio nel mondo. Gesù viene in questo mondo per svelare il mistero del Dio invisibile, versetto 15. E c'è l'estrema prodo della sua vicenda, che è la croce. Gesù muore sulla croce. Domando, pensate che i due passaggi sono comunque due affermazioni di cui bisogna anche percepire la articolazione, ma voi credete che siano completamente separabili? Non lo sono. Nella teologia giovannea la croce è l'evento della rivelazione suprema. Allora, vedete che i due livelli poi si saldano, cioè, ma dove è che il mistero di Dio è stato svelato? Dov'è propriamente che il velo è tolto? Nella vicenda di Gesù, sì, sì, ma principalmente nella croce di Gesù. Dunque, quando l'amore raggiunge il culmine anche la rivelazione del mistero di Dio, perché lo sappiamo benissimo. Perché Giovanni coglie che l'essenza ultima del mistero di Dio è l'agape, appunto. Ma dov'è che allora quel mistero, il mistero del Dio invisibile, qual è, quand'è che quel mistero è svelato? È svelato nell'atto della morte. Bene, tutto questo è un piccolo affresco in pillole di teologia giovannea che c'entra col discepolo amato. Secondo me c'entra, perché, scusate, a me sembra che si possa dire propriamente questo, che nella comprensione che il Vangelo ha di questa figura, egli è colui che questo amore, un amore che si manifesta così, lo ha recepito nel modo più sublime, più profondo e più immediato. Quindi voi avete già capito che, a mio giudizio, l'espressione "il discepolo che Gesù amava" non indica tanto, secondo me non lo indica per niente, una selezione a monte, ma a valle. Cioè, egli è il discepolo che Gesù amava non perché Gesù amasse lui più di altri. Questa sarebbe la selezione a monte. Egli è il discepolo che Gesù amava perché quell'amore egli lo ha accolto prima e in un modo più grande e più profondo e più pieno degli altri. La selezione è a valle, cioè è la diversità nella recezione che fa la differenza. Non vi pare che si possa dire, domanda retorica, che per come noi lo conosciamo dal suo Vangelo, perché non abbiamo poi un'altra via, ma non vi pare che sia proprio così questo tale? Cioè, che egli mostri di avere recepito l'amore di Gesù in un modo profondissimo, ma proprio dal modo in cui lui ci parla di Gesù come del Figlio, come di colui nel quale il mistero di Dio è svelato. Dunque, io vi ho chiamato amici, non vi ho più chiamato più servi, ma lo vuoi vedere l'amico? Guardalo. Accidenti, quello sì che ha capito che cosa Gesù diceva di Dio. Guarda come ne parla nel suo Vangelo. Vedete? Cioè, si capisce che questo è un tratto del suo profilo spirituale e teologico. E la stessa cosa dell'altro. Drammaticamente, non visivamente, lo sappiamo tutti, l'iconografia ha registrato questo dato. Secondo il racconto giovanneo, noi conosciamo questo personaggio dal suo racconto, non abbiamo altri accessi. Ma chi c'è sotto la croce? Insieme alle donne, l'unico dei discepoli storici è lui. Dunque, anche visivamente, che cosa appare dal racconto complessivo del Vangelo? Che egli è presente nel momento in cui l'amore raggiunge il culmine. Ma non è anche per gli altri quell'amore? Certo che lo è, ma la selezione non la fa Gesù. Gesù non è che sta escludendo altri da. La selezione è legata alle vicende personali che sono diversificate. E lui appare indubbiamente come colui che tra tutti i discepoli è presente nel momento in cui l'amore arriva al culmine. E quindi possiamo dire, appunto, lo percepisce, lo riceve, lo accoglie in un modo che, io uso queste due espressioni, è più rapido, c'è una rapidità di Giovanni, maggiore rispetto agli altri, ed è più profondo anche. Il che poi non vuol dire che gli altri siano esclusi, assolutamente, vuol dire che ci sono storie diverse, che questo è il suo specifico. Ecco, questo mi sembra che sia quello che è più decisivo per capire il personaggio e il nesso col Vangelo, ovviamente, insieme ad altre cose. Due parole sulla questione storica e poi le altre tappe, però appunto le altre tappe poi io in parte ci torno, quindi se adesso le sacrifico un po' è comunque perché vari elementi riprendo nelle mattinate di sabato e di domenica. La questione storica, chi è allora dal punto di vista storico questo personaggio? Ci sono di fatto tre linee negli studi contemporanei, ci sono tre linee. Dal punto di vista della fede, noi restiamo a quello che dice la Dei Verbum, e la Dei Verbum, lo sappiamo, ha sganciato la questione della apostolicità dei Vangeli dalla questione di definire esattamente il loro autore. L'apostolicità dei Vangeli è questione di fede, ma non è questione di fede l'identificazione dell'autore in senso materiale. Il Concilio su questo punto ha proprio cambiato la formulazione, non ha voluto dire che Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono autori del Vangelo, ma dice che il Vangelo che conosciamo come il Vangelo secondo Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Quindi su questo, diciamo, stiamo poi molto tranquilli dal punto di vista appunto di ciò che determina lo stare o il cadere della fede, insomma, no? Quindi sono questioni di tipo storico che non sono irrilevanti, ma che vanno anche circoscritte nella loro portata. Le tre ipotesi sono l'ipotesi che ha il favore della tradizione, certamente. Chi è questo personaggio? Chi è il discepolo amato? L'autore del Vangelo in senso, nel senso antico del termine? È Giovanni l'Apostolo, il figlio di Zebedeo. Seconda risposta, rassegniamoci all'anonimato, non riusciamo a identificarlo, pace, il Vangelo non ne dà un nome, Ireneo ha detto così, ma per tante ragioni poi Ireneo può essere messo in discussione, accettiamo che sia un personaggio anonimo, basta, poi dopo ci si può cercare di dare un profilo. Terzo, è un'ipotesi che ha preso un certo rilievo in epoca moderna, è una congettura, è Giovanni il presbitero, Giovanni l'anziano. Nelle lettere si firma così, Giovanni il presbitero, la seconda e terza lettera. Una figura che non sarebbe della cerchia apostolica, sarebbe uno di altro livello che ha conosciuto gli apostoli, ma non è lui. Si legge così l'informazione di Papia che ci arriva attraverso Eusebio, un testo complicato, non è qui il caso di andare nei dettagli, dico solo qual è lo status della questione. Sono questi i tre punti. Allora, la prima ipotesi, quella appunto della tradizione, riprende quota. Poi, cioè qui, è sempre così, no? Negli studi si va a fasi, il pendolo va in una direzione, poi aspetta un po', torna indietro. Magari va più indietro di quanto lo fosse. Vabbè, insomma, bisogna anche un po' ridere di queste cose, tutto sommato. Comunque, questa posizione che comunque è stata sempre difesa anche, appunto, da autori estremamente seri. In Italia, per esempio, Segalla ha sempre sostenuto questa posizione, Giuseppe Segalla. È una posizione che adesso, ultimamente, riprende quota. E anche in considerazione appunto di quello che ho detto all'inizio, che è certamente anche il mio parere, cioè che molti pensano che il Vangelo sia un Vangelo testimoniale, con un testimone oculare all'origine. Questi due elementi vanno un po' insieme, è evidente. L'ipotesi, diciamo, del rassegnarsi all'anonimato è legata a quello che ho detto prima, cioè il Vangelo non fa un nome e poi si cerca di dire ma questo personaggio anonimo, più precisamente chi potrebbe essere, vanno molto di moda le ipotesi essene, anche nel Vangelo di Giovanni è stato così, uno di ambito sommo sacerdotale, perché era lì dentro, era dentro il cortile del palazzo, e però non dell'aristocrazia, diciamo, del Tempio, magari di quei tipi che sono scappati usciti dalla città e sono andati nel deserto, a Kirbet Qumran, anche perché Giovanni, questo è vero, nel suo linguaggio ha molte affinità con i testi chiamati settari, con i testi specifici di questa comunità di Qumran. Questa è un'ipotesi che ha affascinato qualcuno, cioè è chiaro, cioè è ancora, diciamo, poi più ipotetica della prima, o almeno altrettanto. E la terza, questo Giovanni il presbitero. Io non vedo una grande utilità, cioè bisogna, intanto vedete che è curioso, bisogna inventare un altro Giovanni, comunque. Questo è interessante, no? Perché comunque questa terza ipotesi conserva il nome, ritiene che il nome sia azzeccato, sia quello, però cerca un'altra figura, è un'ipotesi, è una congettura dei moderni, emerge nell'Ottocento, è una cosa che ha affascinato vari autori molto grossi. Vi ricordo, poi chiudo questo primo punto che è più complesso, tre grossi autori, tre autori cattolici, Schnackenburg, Brown, Léon Dufour. Sono autori di tre notevolissimi commentari, eh? Sono tra i tre commentari più belli che ci siano, forse sono i tre migliori che esistano, e tutti e tre partono, se leggete il primo volume, dall'idea che la tradizione antica sia difendibile e accettabile, e finiscono per aderire a questa congettura che sia Giovanni, ma Giovanni il presbitero, non l'apostolo. Tutti e tre evolvono in questa direzione, nell'arco del commentario. Chiudono il commentario cambiando posizione su questo punto. Non aggiungo altro, cioè non ci sono altri elementi. Gli elementi poi per prendere una decisione sono questi, fatto salvo quello che ho detto, che qui non sta o cade la fede. Qui è una questione di valutare la plausibilità storica. Vogliamo fare adesso un momento di pausa? Circa un'ora. Cioè noi, il lavoro sarebbe fino alle 12:30. Adesso può avere anche un senso, sì. Ah, ad aggiungere in coda, vuoi dire, alla fine? O anche adesso? Io posso, allora, se resistete, io dico qualcosa del secondo punto e poi facciamo la pausa. Il secondo punto sarebbe lo sviluppo della tradizione giovannea. Diciamo, almeno per... Sì, forse però. Dico che cosa mi premerebbe puntualizzare, questo. Quanto dura questo secondo stadio? Quello di cui ho parlato finora, in fondo sarebbe lo stadio che arriva all'anno 30, cioè è il personaggio che ha visto gli eventi. La Pasqua di Gesù, la sua Pasqua di morte e resurrezione, è datata all'anno 30, no? Questo è il calcolo che si ritiene più plausibile. Quello che abbiamo detto resta lì finora, no? La seconda fase, lo strutturarsi della tradizione, allora va dalla sera di Pasqua di quell'anno al momento in cui il Vangelo viene messo per iscritto. Su questo anche la tradizione antica è concorde, no? Giovanni è l'ultimo dei Vangeli canonici, l'autore è longevo, ha una lunga vita, lo scrive molto avanti, quindi su questo c'è oggi un certo consenso. Si pensa che Giovanni sia stato scritto negli anni 90, nell'ultima decade del primo secolo. Allora, questa tradizione si forma su un arco discretamente ampio di tempo, dal 30 al 90 sono 60 anni, almeno 60 anni. E dove si sviluppa questa tradizione? Inizialmente nella Palestina romana, poi con ogni probabilità nell'Asia Minore. Quindi la domanda è quanto dura? Vari decenni, 60 anni almeno, dove avviene lo sviluppo della tradizione giovannea, inizialmente in Palestina, poi a Efeso, dintorni di Efeso nell'Asia Minore. Non è l'unica ipotesi, ci sono altri che difendono più strenuamente, non so, la Siria, la zona dell'attuale Siria. Comunque una zona, diciamo, con un influsso dell'ebraismo, della terra, diciamo, forte, più forte. Questa è pure un'ipotesi. I più ritengono su questo di stare anche di stare sul dato antico, quindi l'Asia Minore. Quello che però dico dopo, a questo punto, preferisco fare la pausa, è... La tradizione giovannea ha la forma di un ricordo che struttura il senso degli eventi. La frase è un po' complessa, dopo la spiego, ma mi preme recuperare questo tema giovanneo. Dentro il Vangelo il tema del ricordo è un tema importantissimo. La terminologia della memoria. Ecco, io credo che ci si possa appoggiare proprio a quei testi giovannei che parlano del ricordarsi per dire qualche cosa sul modo in cui prende forma la tradizione giovannea. Alla ripresa parto da qui.